File 43, pagina 253. La resistenza. La resistenza fu innanzitutto un fenomeno di dimensione europea che coinvolse russi, polacchi, jugoslavi, norvegesi, danesi, olandesi, belgi, francesi, italiani, greci, contro il comune nemico nazifascista. La guerra di conquista intrapresa dalle potenze dell'asse aveva indotto questi popoli ad organizzarsi clandestinamente e a dare inizio a una lotta senza quartiere contro gli occupanti. Il primo dato da tener presente è senz'altro costituito dall'appoggio popolare sul quale questa lotta poté contare. Esistono tuttavia differenze significative tra le diverse componenti della resistenza europea. In Danimarca, Olanda e Norvegia, ad esempio, la lotta intendeva sostanzialmente ritornare allo stato di cose antecedente l'occupazione. Negli altri paesi, viceversa, il fronte antifascista coltivava al suo interno, pur con diverse intensità e accenti, soluzioni politiche e sociali alternative al sistema politico in auge prima della guerra. L'Italia, sotto questo punto di vista, costituiva un caso a sé. Per un verso era ovvio pensare a una soluzione politica diametralmente diversa da quella del regime fascista, contro il quale si stava lottando. Per un altro verso, il modello offerto dall'antifascismo del passato. Stato liberale era assolutamente insufficiente ed inadeguato alle nuove esigenze storiche maturate nel ventennio. La ricerca di questa soluzione non fu facile. Si pensi, solo per citare un aspetto, alla forma istituzionale che avrebbe dovuto assumere il nuovo Stato. Lo scontro sulla veste repubblicana o viceversa monarchica da dare allo Stato spaccò fin dall'inizio il Comitato di Liberazione Nazionale, CLN, costituitosi a Roma il 9 settembre 1943. Il CLN, che raccoglieva tutti i maggiori partiti antifascisti, Democrazia Cristiana, Partito d'Azione, Partito Comunista Italiano, Partito Democratico del Lavoro, Partito Liberale e Partito Socialista Italiano. Non comprendeva il Partito Repubblicano Italiano, che vantava una tradizione politica risalente al Risorgimento, il quale preferì starsene fuori a causa della pregiudiziale antimonarchica R. Zangheri 71. L'unità d'intenti ed azione del CLN e quindi del CLNAI, Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia, con sede a Milano, fu comunque mantenuta in forza dell'enorme impegno che la lotta di liberazione imponeva. La costituzione del CLNAI pose tuttavia un altro problema. Risultò subito evidente che l'Italia, già dopo l'8 settembre 43, si presentava spaccata in due zone: il sud, già parzialmente liberato dagli alleati, e il nord, ancora occupato dai tedeschi alleati ai fascisti della Repubblica Sociale Italiana. Ora, a mano che il fronte lentamente avanzava, questo dualismo è destinato ad accentuarsi. Le caratteristiche dell'occupazione tedesca al nord assunsero forme sempre più pesanti e oppressive, la lotta si fece più sanguinosa e le prove alle quali dovettero sottoporsi la resistenza e la popolazione civile si fecero via via più difficili e sanguinose. È un dato che segnerà profondamente il paese, accentuando dal punto di vista politico il divario tra nord e sud, già in essere per i noti problemi sociali ed economici. Le posizioni del nord, influenzate dalla presenza determinante della classe operaia, vedi gli scioperi del marzo 1943 e quelli del marzo successivo, sotto occupazione nazista, C. della Valle, 86. Si faranno più radicali al punto di far temere agli stessi alleati un sussulto rivoluzionario. La diversità si traduce anche sul piano operativo e militare all'interno del CLN, tra una linea tesa ad intensificare la lotta armata, con tutto ciò che questo implicava sul piano delle ritorsioni che i nazifascisti attuavano sulla popolazione civile, e una linea attendista, volta ad adottare una più prudenziale attesa della soluzione del conflitto da parte degli eserciti liberatori. In questo quadro va collocato il proclama del generale alleato Alexander del 13 novembre 1944, che invitava con una certa improntitudine le bande partigiane alla smobilitazione. Nello stesso periodo il CLNAI chiese a Roma una delega per il governo al momento della liberazione. Gli angloamericani e il governo Bonomi rifiutarono la concessione nel timore di una possibile affermazione delle posizioni più estremiste guidate dai comunisti. Il CLNAI otterrà sostegno militare ed economico e un qualche riconoscimento formale da parte del governo Bonomi, che vide in quel momento i comunisti socialisti nella formazione del governo, e dagli angloamericani solo a condizione di sottomettersi al comando militare alleato appena questi fosse giunto al nord, impegnandosi a smobilitare le formazioni partigiane e a consegnare le armi. D.W. Ilewood, 74. La resistenza, come accenneremo tra breve, non è sicuramente rappresentata solo dal dato politico e militare, ma è pur vero che è nella sua organizzazione e struttura clandestina che possiamo cogliere lo spessore storico che questo straordinario fenomeno assunse nel nostro paese. In Italia centro-settentrionale, nei primi mesi del 1944, cominciarono a costituirsi CLN regionali, mentre nel febbraio del 1944 si costituì il settore militare del Corpo Volontari della Libertà, CVL, proprio per dare ai partigiani una struttura militare rispondente a quella di un vero e proprio esercito regolare. Da questo punto di vista, al di là delle etichette, il nucleo maggiormente preparato e organizzato fu senz'altro quello comunista. Avvezzo alla lotta clandestina e costituito da militanti determinati e votati alla causa, le Brigate Garibaldi costituiranno il nerbo dell'esercito di liberazione nazionale, affiancati dalle Brigate Socialiste. Matteotti si calcola un 40-50% delle forze. Il Partito d'Azione, con le Brigate di Giustizia e Libertà, coprirà un altro 30% circa, mentre un peso minore avranno i cattolici, le Fiamme Verdi e Osopo, e quindi le formazioni monarchiche e apolitiche, che facevano capo al governo Badoglio. La lotta, dobbiamo ricordare, non fu, come si potrebbe pensare, attiva solo in montagna, anche nelle città, dove il confronto era molto più insidioso e pericoloso. Furono promossi attentati e colpi di mano. Nei gruppi d'azione patriottica, i GAP, e nelle squadre d'azione patriottica, i SAP, che operavano prevalentemente nelle città, si distinsero ancora una volta soprattutto i comunisti e gli azionisti, GPS 74. Si trattava di una lotta spietata e di una guerra senza prigionieri. Il rapporto tra i morti e i feriti è di 2-1 nella resistenza contro quello di 1-5 nei conflitti regolari. La lotta armata, schematizzando, può essere divisa in 4 fasi. A una prima fase di scontro aperto con le formazioni nemiche a Bosco Matese, Teramo, San Martino e Pizzo d'Erna, Varese, succedette una fase nella quale ci si organizzò nelle città affiancando le lotte operaie del nord Italia. Dalla primavera all'autunno del 44 si favorì invece l'iniziativa in campagna e in montagna, mentre dalla fine del 44 si aprì la fase chiamata la pianurizzazione, vale a dire l'abbandono delle alte valli e la strutturazione in formazioni più piccole. Dietro all'apparato militare che verso la fine della guerra vedrà impegnati circa 120.000 partigiani, c'è però qualcosa di ancora diverso. C'è un modo nuovo di vedere e considerare la vita civile e politica. Sarebbe impensabile che questo apparato potesse reggersi senza uno spirito nuovo che lo informa e guida. È vero che tra i combattenti ci sono figure carismatiche di capi partigiani, la memorialistica ne dà ampio conto, ma in Italia non c'è tuttavia una figura centrale come quella del maresciallo Tito in Jugoslavia. Sottoposto alla crudele necessità imposta dall'occupazione, il nostro paese ha saputo offrire il meglio di sé nella sua interezza, al di là dell'apporto dei singoli. L'organizzazione della banda partigiana è da questo punto di vista emblematica. Non si tratta infatti solo di una struttura militare. Innanzitutto il comandante è affiancato da un commissario politico che non fa, come molti potrebbero pensare, opera di indottrinamento, ma educa. A confrontarsi offre un metodo nell'esercizio della democrazia. Chi comanda, soprattutto durante l'azione, deve quindi essere obbedito, ma niente impedisce, alla luce dei risultati, che esso venga sostituito. E chi comanda deve decidere direttamente, senza la possibilità di scaricare la responsabilità su istanze superiori. DL Bianco 73, G. Quazza 76. Insomma, la lotta partigiana è una straordinaria palestra di democrazia che dopo 20 anni di dittatura apre orizzonti nemmeno pensabili dalle giovani generazioni. Nelle repubbliche partigiane di Montefiorito, di Valsesia, di Valdossola, nelle Langhe, in Carnia, si respirano questo entusiasmo e questa voglia di partecipazione alla politica. L'esperienza fu così intensa e originale da segnare profondamente un'intera generazione di uomini. Il clima politico che maturò nel nord del paese fece sentire la sua influenza ancora per un certo periodo. Nel dopoguerra si parlò del vento del nord, vale a dire della voglia di cambiamento, facendo tesoro dell'esperienza maturata durante la guerra di liberazione. È del resto la stessa tecnica di combattimento partigiana che impone una disciplina assoluta, ma anche la necessità di modificare rapidamente le scelte degli uomini di fronte all'insuccesso. Da un punto di vista generale, la tattica partigiana è quella della sorpresa e della rapidità. I rapporti di forza con il nemico sono sfavorevoli e va quindi evitato ogni scontro frontale. La guerra di logoramento viene comunque a creare nel nemico uno stato continuo di allerta e di diffusa insicurezza. La risposta è infatti quella rabbiosa della rappresaglia, una delle conseguenze più dolorose e per certi aspetti controversa della lotta partigiana. I tedeschi si rivalgono sulla popolazione civile per ogni azione partigiana condotta contro di loro, in modo da spezzare ogni solidarietà tra i civili e i resistenti. Gli eccidi di Marzabotto, l'incendio di Bovest, il massacro delle fosse ardeatine non sono che gli esempi più eclatanti di una serie ancora più vasta e mostruosa di uccisioni in massa che i tedeschi attuarono in Italia. L'altra tecnica repressiva consiste nel rastrellamento e prevede la chiusura dei nodi e delle vie d'accesso di un'intera zona, spesso vasta molti chilometri. Si procede quindi, come ricorda il generale Trabucchi, con dei reparti che vengono mandati a ventaglio all'interno della zona. I partigiani catturati, e sono ritenuti partigiani coloro che hanno nelle immediate vicinanze delle armi a disposizione, vengono giustiziati sul posto, i sospettati vengono arrestati e inviati nei campi di concentramento. Ma la resistenza assume contorni ancora più ampi di quelli finora descritti. Le ultime tendenze della storiografia resistenziale hanno aperto in questa direzione nuove categorie interpretative. Non esistono solo la lotta armata e la resistenza in armi, ma esistono anche la resistenza civile e la cosiddetta lotta inerte, e in quest'ottica non si deve solo intendere il supporto logistico che molti civili offrirono ai partigiani, ma anche le diverse e le varie forme di autodifesa sociale attuate nei confronti degli occupatori attraverso la dissimulazione, la duttilità, il coraggio morale, eccetera. Ed esiste ancora la resistenza morale dei soldati italiani internati in Germania dopo l'8 settembre, che affrontarono la durezza dei lager piuttosto di aderire alle offerte di reclutamento avanzate dai fascisti della Repubblica di Salò. In ambito storiografico, tuttavia, la questione della resistenza come fenomeno di massa e di popolo è ancora dibattuta. La storiografia democratica ha molto insistito su questo rapporto, ritenendo essere la resistenza una guerra di popolo che ha segnato la prima significativa presa di coscienza nazionale da parte dei ceti subalterni. In questa prospettiva, la resistenza ha portato a compimento il processo risorgimentale, rendendo finalmente tutti i partecipi, attraverso la guerra di liberazione, contro lo straniero occupatore dello spirito nazionale, conferendo una vera identità nazionale al paese. Altri studiosi tendono a ridurre la portata del coinvolgimento di larghi strati popolari e giudicano la resistenza un fenomeno comunque di élite, oltretutto egemonizzato dai comunisti. Anche dal punto di vista militare, l'impatto della resistenza è giudicato relativamente scarso. In questo senso, a parte alcune ben definite zone del nord Italia, questi storici avvertono il rischio di mitizzare la resistenza. Un altro nodo storiografico che in questi ultimi anni ha conosciuto una rinnovata attenzione è costituito dal carattere della guerra di liberazione. L'interpretazione offerta dalla storiografia di destra è legata all'immagine della guerra civile, all'interno della quale dovrebbero trovare legittimazione anche i combattenti della Repubblica Sociale, espressione di un'Italia dell'onore, di chi non tradisce l'alleato tedesco, che crede nei suoi ideali. Da un altro punto di vista, l'alleanza subalterna all'occupatore tedesco delegittimerebbe i combattenti repubblichini, che dopo 20 anni di fascismo non rappresenterebbero che se stessi, avendo irrimediabilmente perso ogni contatto e rapporto con il paese. Il vasto e ponderoso contributo offerto recentemente dallo storico Claudio Pavone alla storia della resistenza permette forse di superare questa difficoltà in un'ottica interpretativa legata al solco della grande tradizione storiografica democratica. Pavone pone la questione in termini nuovi, analizzando attentamente i vari aspetti della guerra di liberazione. Individua così quelle che ha definito le tre guerre comprensenti nella resistenza. 1. La guerra di liberazione contro l'occupatore, guerra patriottica. 2. La guerra rivoluzionaria, guerra di classe. 3. La guerra contro i fascisti, guerra civile. Il tema non è comunque ancora esaurito. Per lunghi anni si è parlato dell'Italia in quanto repubblica fondata sulla resistenza. Oggi questa eredità in parte messa in discussione e incertezze e titubanze sembrano coinvolgere anche concetti come quelli dell'antifascismo sul valore del quale intere generazioni hanno scontato anni di carcere e di persecuzione. Indicazioni bibliografiche. Autori vari. Gli scioperi del marzo 1944. Franco Angeli, Milano, 1986. R. Battaglia. La Seconda Guerra Mondiale. La Terza. Bari, 1967. C. Bendotti, G. Bertacchi, M. Pelliccioli e Valtulina. Prigionieri in Germania. La memoria degli internati militari, il filo d'Arianna, Bergamo, 1990. D.L. Bianco, Guerra partigiana, Einaudi, Torino, 1973. G. Bocca, Storia dell'Italia partigiana, settembre 1943, maggio 1945, Mondadori, Milano, 1995. A. Bravo, Donne e uomini nelle guerre mondiali, La Terza, Bari, Roma, 1991. A. Bravo, A. M. Bruzzone, In guerra senza armi, Storia di donne, 1940-1945, La Terza, Bari, Roma, 1995. P. Calamandrei, Uomini e città della resistenza, La Terza, Bari, 1955. R. De Felice, Rosso e nero, Baldini e Castoldi, Milano, 1995. D. W. Elwood, L'alleato nemico, La politica dell'occupazione anglo-americana in Italia, 1943-1946. Feltrinelli, Milano, 1974. A. Gambino, Storia del dopoguerra, Dalla liberazione al potere di C, La Terza, Bari, Roma, 1975. A. Lepre, Via Rasella, Leggenda e realtà della resistenza a Roma, La Terza, Roma, Bari, 1996. A. Lepre, Dal crollo del fascismo all'egemonia moderata, L'Italia dal 1943 al 1947, Guida, Napoli, 1974. L. Longo, Un popolo alla macchia, Rinascita, Roma, 1954. T. Matta, A cura di Un percorso della memoria, Electa, Milano, 1996. C. Mazzantini, A cercare la bella morte, Mondadori, Milano, 1986. C. Pavone, Una guerra civile. Saggio storico sulla moralità della resistenza. Bollati Boringhieri, Torino 1991. G. Pesce, Senza tregua. Feltrinelli, Milano 1974. G. Pirelli, a cura di Lettere della resistenza europea. Einaudi, Torino 1969. G. Pisanò, Storia della guerra civile in Italia, FPE, Milano 1965. G. Quazza, Resistenza e storia d'Italia, Einaudi, Torino 1976. E. Ragionieri, La storia politica e sociale in Storia d'Italia, volume 4, Dall'unità ad oggi, tomo 3, Einaudi, Torino 1976. G. Schreiber, I militari italiani internati nei campi di concentramento del Terzo Reich 1943-1945, Ufficio storico dello Stato Maggiore, Roma 1992. J. Semmelin, Senza armi di fronte a Hitler, La resistenza civile in Europa, Torino, Sonda 1993. A. Tamaro, Due anni di storia, Tosi, Roma 1948. G. Vaccarino, Storia della resistenza in Europa 1938-1945, Feltrinelli, Milano 1981. R. Zangheri, L'Italia tradita, l'8 settembre 1943, Mursia, Milano 1971. Dedico questa lettura a mio zio Zearo I, morto in campo di concentramento da militare. Pagina 259. Fine dell'opera.